con questo stacchetto musicale siamo andati a metterci in collegamento con Elio di Off Topic Milano. Ciao, ci senti? Buongiorno
Ciao, sì, vi sento. Buongiorno a tutte e tutti.
a te, grazie mille per la disponibilità. Insieme a te vorremmo iniziare ad affrontare il discorso Olimpiadi, se ne è già parlato anche ai nostri microfoni in diverse occasioni, ma diciamo che ci stiamo avvicinando anche all'inizio dei giochi, soprattutto ci sono state diverse iniziative in queste settimane e quindi ci interessava fare il punto della situazione. Partirei insomma con il chiederti a che punto siamo, qual è lo stato dell'arte, soprattutto dal punto di vista della questione economica, di questa voragine che di fatto si sta andando ad ampliare con questi cantieri, con questi lavori per le Olimpiadi e che chiaramente oltre ad avere dei gravi problemi dal punto di vista economico, con costi saliti a 4-5 miliardi, con opere che rimangono incompiute e quant'altro, parliamo anche di ambiente, perché chiaramente è chiaro che non c'è nessun tipo di cantiere opera di questo genere che possa essere definito sostenibile. Quindi ti lascio la parola su questo.
Certo, sì. Guarda, io la prima cosa che mi sento di dire, così sinteticamente, che credo un po' possa rispondere alla tua domanda, è che in qualche modo questa vigilia dell'inaugurazione delle Olimpiadi conferma quelle che erano state le previsioni, le facili previsioni che in qualche modo fin dal 2019, anno in cui è avvenuta l'assegnazione all'Italia della sede dei Giochi invernali, appunto del 2026, assegnazione tra parentesi avvenuta per ritiro dei paesi concorrenti, a conferma insomma che l'evento era un evento indesiderabile per i paesi che lo dovrebbero ospitare. Beh, però fin dal 2019 avevamo detto questi giochi non cadranno nel nulla, questi giochi olimpici si inseriscono in una lunga storia di grandi eventi dannosi, imposti, inutili e che lasciano delle ferite economiche, sociali, ecologiche ai territori e ai paesi che li ospitano per molti anni. E questa è una storia che noi denunciavamo dicendo che appunto da Barcellona 92 fino poi a Rio de Janeiro 2016 e poi successivamente ovviamente anche Parigi lo scorso anno nel 2024, passando per Torino nel 2006, questa storia è sempre stata una storia sostanzialmente di debito pubblico, di cemento, di precarietà e di grande propaganda e soprattutto una storia di spostamento di reddito dal basso verso l'alto e di ricchezze comuni, di risorse comuni in mano ai privati. In qualche modo questa è la cifra delle Olimpiadi che con lo sport c'entrano poco o nulla, se no, a meno che non parliamo appunto dello sport business e dello sport spettacolo. Dal punto di vista, diciamo, economico, noi sappiamo alcune cose, dico sappiamo alcune cose perché le Olimpiadi hanno un problema e questo l'hanno sempre avuto di trasparenza nei dati, di trasparenza nelle informazioni, di trasparenza anche nei meccanismi decisionali oltre che di finanziamento e di governance, e questo l'hanno avuta fin dall'inizio. Quindi noi a oggi sappiamo ad esempio che il costo complessivo delle Olimpiadi oscilla tra i 5 miliardi e mezzo di euro e i 7 miliardi, addirittura secondo le analisi e le previsioni diciamo più pessimiste. Comunque un costo molto elevato, in maggioranza pagato dal pubblico e che lascia di fatto, per quanto riguarda le infrastrutture olimpiche, in particolare le infrastrutture sportive, quelle appunto per i giochi, lascia di fatto delle intere aree pubbliche, in particolare nella città di Milano, interi territori di città pubblica nelle mani dei privati. Sappiamo anche, ecco, che appena il 13% di questa spesa poi di fatto riguarda opere considerate essenziali per le Olimpiadi, infatti quasi il 90% di fatto finanzia quella che è definita la legacy, cioè l'eredità, che è uno dei dei mantra, uno degli argomenti con cui la propaganda pro-Olimpiadi di fatto giustifica e sostiene il grande evento, ma sappiamo anche che appunto questa Lega si è per lo più composta di strade, di fatto di infrastrutture stradali, molte delle quali considerate inutili e dannose dalle popolazioni che ne subiscono la realizzazione e la costruzione nei territori appunto della Lombardia, del Veneto, ma anche del Trentino Alto Adige, e appena il 30% di questa spesa riguarda invece il trasporto pubblico locale. Quindi c'è uno sbilanciamento molto netto, e anche il fatto che il grosso di queste opere, che tra l'altro ha subito uno slittamento, diciamo, rispetto alla fine lavori, che è stata posticipata nel tempo per la stragrande maggioranza di queste opere, quindi il grosso non sarà nemmeno finito per lo svolgimento dei giochi invernali, dei giochi olimpici, e addirittura l'ultimo cantiere si prevede che chiuderà nel 2033, questo per dirci un po' anche che cosa significa, no, di fatto che cosa c'è nel dossier olimpico e a che cosa servono le Olimpiadi, e questa cosa ha ovviamente anche un impatto devastante rispetto all'ambiente, rispetto ai territori che come dicevo prima subiscono di fatto queste opere e questi lavori. Rispetto a questo, ecco, una, tu citavi appunto la questione ambientale, la questione ecologica, che noi come Off Topic e in generale, ecco, la rete di cui facciamo parte, che animiamo insieme ad altre collettività sociali dello sport popolare e ambientaliste, che appunto è la rete del CIO, Comitato Insostenibile Olimpiadi, da tempo denunciamo che in qualche modo i tre livelli, quello diciamo delle risorse economiche pubbliche, della privatizzazione dei territori, della città pubblica e delle conseguenze ecologiche, sono strettamente intrecciate. Da questo punto di vista noi sappiamo che molte delle opere che vengono realizzate di fatto avranno appunto anche un utilizzo temporaneo e che portano una devastazione a lungo termine, non giustificata per un evento poi di fatto di poche settimane. Ci sono alcuni esempi paradigmatici, cioè secondo me significativi, che sono un esempio chiaro di questo danno ecologico a lungo termine. Uno di questi appunto è la famigerata pista da bob di Cortina, che ha un costo complessivo di quasi 132 milioni di euro pubblici, con un costo di mantenimento dopo i giochi per il territorio appunto cortinese che oscilla tra i 4 e i 500 mila euro annui. Una pista bob che già, il cui destino è già in qualche modo annunciato come stato per altre piste da bob realizzate per altre Olimpiadi, come anche quella di Cesana ad esempio in Piemonte per le Olimpiadi del 2006, ovvero quella di un abbandono in un territorio desertificato. In particolare la pista bob di Cortina è stata realizzata, o meglio dovrebbe essere conclusa, i cui lavori dovrebbero essere conclusi, ma sono proprio, diciamo, al pelo per quanto riguarda la fine dei lavori per l'inizio dei giochi. È stata realizzata abbattendo un lariceto secolare nel territorio di Ronco, con una grande protesta della popolazione e poi di fatto anche il commissariamento e la militarizzazione anche del territorio, sebbene poi le proteste non siano andate avanti dopo l'abbattimento del bosco di larici. Però qui, come anche da altre parti, insomma, c'è stata un commissariamento di fatto del territorio e l'individuazione dei cantieri olimpici come zone di interesse strategico nazionale. Ma ci sono anche altri casi, ad esempio c'è il territorio di Livigno, sui pendii appunto del Mottolino, dove sono state realizzate appunto i lavori per il campo di gara di snowboard, che hanno comportato sbancamenti estesi e la realizzazione di un parcheggio in cemento, con una trasformazione e una devastazione radicale dei prati alpini di quel territorio. Se ne possono citare diversi altri, un'altra ad esempio è la cosiddetta tangenzialina di Bormio che dovrebbe sorgere sulla piana agricola della Lute, dove i comitati locali si stanno battendo da tempo per bloccarla, anche chiedendo appunto con diversi strumenti, uno di questi ad esempio anche il ricorso al voto popolare, ma ovviamente come tutto ciò che riguarda i grandi eventi, le grandi opere, risulta tutto di fatto commissariato anche a livello locale. E poi ecco un'ultima cosa, giusto per concludere questo primo giro rispetto ai danni ecologici, è quello della neve artificiale. Ecco, ricordiamo che i giochi olimpici sono giochi olimpici invernali. Una delle denunce che è stata fatta fin da subito e anche negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, è il fatto che ci troviamo di fronte a giochi invernali realizzati nel periodo più drammatico in cui sta emergendo tutta la drammaticità della crisi climatica e anche sulle vette alpine della cosiddetta fine o cambiamento radicale dell'inverno. Il grosso delle piste su cui si svolgeranno le gare olimpiche sarà di fatto innevato con neve artificiale. Noi dobbiamo immaginare che secondo i calcoli, questo addirittura degli organizzatori, è stato dichiarato che per produrre di fatto i 2 milioni di metri cubi di neve artificiale necessari per l'innevamento dei siti olimpici, ciò significherà sostanzialmente per degli eventi, olimpiadi e paralimpiadi comprese, di 27 giorni totali, significa svuotare l'equivalente di 12 piscine olimpioniche ogni giorno, e questo ovviamente ha degli impatti negativi e devastanti a livello di risorse idriche, a livello di ambiente, e va ad aggravare una condizione di crisi idrica sulle montagne italiane, non solo, che va avanti da diverso tempo, peraltro acqua che viene di fatto concessa ai padroni della neve artificiale, alle imprese della neve artificiale, a un costo molto inferiore a quello ad esempio pagato normalmente anche dagli abitanti di quei territori.
Grazie mille per questo quadro e anche per, insomma, aver riportato questi dati che rendono bene l'idea dell'entità, ecco, di ciò che si sta parlando. L'altra grande questione chiaramente è la presenza di Israele, e su questo c'è, insomma, una serie di iniziative sono state già fatte al passaggio, insomma, della fiaccola olimpica in questi giorni. Anche qua a Torino passerà questa domenica. Volevo citare, scusate, un articolo di questi giorni di Invicta Palestina, che è intitolato "Come nel 2025 i tifosi hanno fatto sì che nello sport la Palestina non venisse ignorata". E infatti abbiamo visto come dal calcio al ciclismo, pensiamo alla Vuelta e anche alle mobilitazioni con insomma la questione delle partite di calcio, abbiano portato al centro la questione della Palestina. Quindi su questo ti chiederei qualche valutazione, considerazione, anche un po' un recap di quelli che sono stati passaggi finora di mobilitazione, per poi arrivare anche al rilancio dei prossimi appuntamenti.
Sì, guarda, ti ringrazio, questa è una cosa a cui come CIO teniamo molto, e che appunto anche per i giorni dell'inaugurazione olimpica qui a Milano e delle contestazioni che stiamo appunto organizzando anche in questo mese che ci separa da quei giorni, è uno dei temi centrali su cui vogliamo e vorremmo fare asse con anche i movimenti pro-Palestina di cui facciamo parte, che abbiamo sostenuto nei mesi e negli anni scorsi, perché ovviamente lì si rivela molto anche la funzione geopolitica, mi sento di dire, delle Olimpiadi e dei grandi eventi sportivi. Non soltanto le Olimpiadi, ci sono state le contestazioni ad esempio anche per quanto riguarda la partecipazione di squadre israeliane, come nel caso appunto del Maccabi Tel Aviv, che ha una curva notoriamente fondamentalista sionista, e in generale questo dal nostro punto di vista è centrale, noi non le vorremmo mai vedere, ma in particolare anche in quei giorni non vogliamo appunto la presenza di atleti e di squadre battenti divisa e bandiera di uno stato genocida come quello di Israele nei nostri territori, appunto anche nella città di Milano. Da questo punto di vista già con l'inizio della cosiddetta maratona olimpica, per cui la fiaccola sta appunto attraversando diversi territori, c'è stata una moltiplicazione di contestazioni soprattutto per legate appunto alla presenza di Israele, alla normalizzazione del ruolo dello Stato di Israele nel contesto internazionale attraverso lo sport, la denuncia anche ovviamente dei classici doppi standard dell'Occidente, degli organismi anche sportivi internazionali rispetto alla missione di alcuni paesi e all'esclusione di altri sulla base appunto dell'amicizia o meno con l'Occidente. Da questo punto di vista, in tutte le città, come tu citavi ad esempio Torino, ma ce ne sono state anche diverse altre nelle scorse settimane, in tutte le province, anche quelle del sud, quelle del nord-est, nord-ovest, in cui passerà in queste settimane, si stanno organizzando contestazioni, c'è un calendario fitto promosso appunto dal movimento BDS e poi anche dalla rete del Global Movement to Gaza, che poi accoglieremo anche qua a Milano, dove ci sarà l'arrivo conclusivo della fiaccola nei giorni di inizio febbraio, fino poi ad arrivare alla sua diciamo conclusione, al suo punto di arrivo a Milano il 6. Qui diciamo il coinvolgimento anche del movimento e la solidarietà con il movimento palestinese, vogliamo che faccia parte della contestazione alla macchina propagandistica delle Olimpiadi, proprio per denunciare quella che di fatto poi è un tentativo di neutralizzare politicamente il ruolo di uno Stato attraverso la retorica dello sport e le Olimpiadi come manifestazione di pace. Beh, noi sappiamo che questo non è vero, le Olimpiadi non portano pace, non la portano sui territori che le subiscono, più che le ospitano, sia a livello di militarizzazione, sia a livello del fatto che uno dei requisiti con cui il Comitato Olimpico Internazionale reputa idoneo un territorio, un paese per ospitare le Olimpiadi è quello della stabilità e della pacificazione sociale, che se non c'è di suo deve essere garantita zittendo di fatto la conflittualità sociale garantendo quello che nella retorica perbenista appunto è chiamato il decoro delle città, ma non lo è ecco neanche a livello messaggio che viene mandato e viene propagandato, e da questo punto di vista ecco la presenza di Israele non va normalizzata, ma le Olimpiadi devono diventare un'occasione, il loro svolgimento che comunque avverrà devono diventare un'occasione invece per rendere indesiderabile la replica di questi eventi sui nostri territori, indesiderabile per gli atleti appunto dello Stato sionista di tornare sui nostri territori.
Assolutamente, ne approfitto per rilanciare l'appuntamento che ci sarà oggi alle 19 al Comala, una proiezione del Grande Gioco e a seguire un dibattito proprio organizzato dalla Rete di Sport Popolare Torino e appunto facente parte della campagna Fuori Israele dalle Olimpiadi. Ti chiederei ancora in ultimo di ricordare se ci sono già degli appuntamenti previsti a Milano appunto per l'inizio di tutto quanto.
Sì, assolutamente, come accennavo prima, in contemporanea all'inaugurazione delle Olimpiadi, che appunto hanno il loro giorno d'inizio venerdì 6 febbraio con la cerimonia di inaugurazione allo Stadio San Siro di Milano, come CIO come Comitato Insostenibile Olimpiadi abbiamo lanciato questa tre giorni nazionale, una tre giorni che appunto si svolgerà su diversi piani, dal 6 all'8 febbraio, quindi venerdì, sabato e domenica. Replicheremo l'esperienza delle Utopiadi, ovvero la riappropriazione di uno dei tanti luoghi abbandonati sul territorio di Milano, molti dei quali appunto sono luoghi sportivi, sono ex impianti sportivi pubblici di cui ci vogliamo riappropriare per organizzare una tre giorni di incontri, dibattito, mobilitazioni e iniziative di sport popolare in aperto antagonismo invece a quello che è il modello olimpico. Il 6 febbraio, venerdì 6, per questa giornata nel territorio, in città, ci saranno diverse iniziative diffuse. Nel corso della giornata ci saranno alcune iniziative organizzate d'accordo anche con il sindacalismo conflittuale e di base, proprio per sottolineare anche gli aspetti di sfruttamento intensivo del lavoro che i grandi eventi si portano dietro, per poi appunto organizzare invece una iniziativa unitaria nel tardo pomeriggio alla sera, in contemporanea alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi. Il sabato 7 febbraio invece abbiamo convocato una grande manifestazione nazionale sempre a Milano, che veda la convergenza appunto dei movimenti civici e sociali, dalle reti dello sport popolare ai movimenti di lotta per la casa, al sindacalismo di base già ricordato, fino poi anche ai movimenti di solidarietà internazionale con la Palestina. E poi appunto l'8 febbraio ci sarà giorno conclusivo delle Utopiadi, con una giornata dedicata allo sport popolare. Questi sono gli appuntamenti, i cui dettagli appunto condivideremo poi pubblicamente nei prossimi giorni. E ecco, il rilancio che faccio è quello poi di vederci a Milano, oltre ovviamente poi a passare a condividere questi appuntamenti anche nelle altre iniziative previste a livello nazionale in altri territori, in un ultimo appunto anche l'assemblea che ci sarà da voi a Torino il 17 e poi per il corteo nazionale del 31 che attraverseremo anche come realtà milanesi del CIO.
Perfetto, grazie mille ancora e a risentirci, sicuramente ci aggiorneremo in vista dei prossimi passaggi. A presto.
A presto, grazie a voi.